Astronauticast. Benvenuti all'episodio 15 della stagione 14 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 28 gennaio del 2021 e cominciate subito a condividere il video della diretta. E se avete domande o commenti potete usare la chat sul video della nostra diretta. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per raccontarvi le ultime novità sullo spazio. Nell'equipaggio di questa missione non sono solo, ma cominciamo a salutare la regina del green screen, Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti a questa puntata nuova di Astronauticast.
La green screen queen, perché ormai con i suoi esperimenti multimediali Veronica nelle dirette, per chi ci segue in diretta, nelle dirette video, usa un green screen, un chroma key per proiettare sul suo sfondo immagini d'attualità che riguardano le nostre notizie. Dalla regina passiamo al re, questa volta delle montagne, gli altopiani modenesi, Riccardo Rossi.
Dalla regina passiamo alla regia. Un saluto a tutti da Riccardo Rossi dalle alture di Modena e spero che insomma la mia connessione sia vivibile, ma questa settimana i giornali dell'Appennino modenese titolavano che la banda larga sull'Appennino modenese, adesso non mi ricordo il termine, è un'utopia.
È un'utopia fino a quando arriverà Starlink, naturalmente, e diventerà credo realtà. Speriamo. Presto. E nel piano di volo di questa puntata abbiamo il test di un motore RS-25 dello Space Launch System, il nuovo lanciatore pesante della NASA, che dovrebbe iniziare tra pochi minuti, e poi parleremo di una attività extraveicolare della Stazione Spaziale Internazionale, sulla Stazione Spaziale Internazionale, particolarmente importante per noi europei. Ma questi sono minuti frenetici, perché a parte l'inizio del test della NASA del motore RS-25, siamo in attesa anche di un possibile lancio dell'esemplare numero 9 di Starship, del prototipo sperimentale di Starship, che dovrebbe essere lanciato a Boca Chica in Texas da SpaceX se la Federal Aviation Administration darà l'autorizzazione per farlo. Sono minuti frenetici perché sembra che non tutte le informazioni richieste dalla FAA, dalla Federal Aviation Administration, fossero disponibili e che quindi ci fossero dei contrattempi, dei ritardi per l'approvazione, ma staremo a vedere anche in questo caso. Eventualmente ci collegheremo per seguire questo test molto spettacolare. Dicevamo, Ricky, che tra pochi minuti sta per accadere che cosa?
Sì, tra le altre cose che bollono in pentola stasera, quindi preparatevi a una puntata che potrà essere interrotta in qualsiasi momento per parlare d'altro, c'è anche il test di RS-25, di motori RS-25. RS-25 ormai, se ci state ascoltando da tempo, vi dovrebbe far suonare il campanello d'allarme. Se ci sentite ascoltate per la prima volta, i motori RS-25 sono quelli che hanno spinto per tutta la carriera gli Space Shuttle e che ora sono stati portati sul SLS, cioè sul vettore di nuova generazione NASA, che è come primo vincolo nella sua progettazione ha cercato di prendere tutto quello che era disponibile dal programma Shuttle, cercare di fare un vettore che potesse integrare tanta tecnologia precedente in modo da anche contenere un po' i costi. E ricordiamo che lo Space Shuttle aveva la capacità di rientrare a terra, e durante tutto il programma, diciamo che di motori disponibili di tutto il programma Shuttle ne sono rimasti 16, quindi si è pensato bene di prendere questi 16 motori e portarli su SLS. SLS, questo razzo, ha bisogno di 4 motori RS-25, quindi 16 diviso 4 fa 4, quindi ci sono abbastanza motori per poter equipaggiare i primi 4 lanci di SLS, che però è un vettore a perdere, quindi questi motori una volta utilizzati precipiteranno in mare e non potranno più essere utilizzati. Quindi come prima cosa si sono presi questi motori dello Space Shuttle, e col fatto che non devono essere più riutilizzabili si sono ottimizzati in qualche modo, e quindi riescono a supportare una spinta che è del circa del 111%. Per lo Shuttle era 109%. Perché vi sto dando queste percentuali oltre il 100%? Perché già all'inizio del programma Shuttle i primi blocchi, quindi le prime versioni degli RS-25, ovviamente venivano fatti funzionare al 100%. L'epopea dello Shuttle è durata 30 anni, quindi i motori hanno avuto diverse evoluzioni, quindi hanno portato delle migliorie dal punto di vista delle performance, tant'è che gli ultimi voli, in realtà già da STS-104, quindi non dico l'ultimissimo, ma diciamo nell'ultima fase dei voli dello Shuttle, i motori venivano utilizzati normalmente al 109%, quindi rispetto al primo volo dello Shuttle, alla prima manciata di voli dello Shuttle, era una condizione di volo normale portarli al 109%, quindi portare il 109% significa avere più spinta, e se si ha più spinta si può anche portare più carico utile, quindi a parità di quota da dove mettere in orbita qualcosa si può portare più carico utile con una spinta in più. SLS si deve, possiamo spingerci oltre, già che abbiamo aggiunto un motore, però col fatto che non possono essere non sono motori riutilizzabili, possono essere spremuti un po' di più rispetto a quello che succedeva nello Shuttle, in cui ok, possiamo spingerli al 109%, ma non esageriamo, perché non vogliamo distruggere questi motori che potenzialmente ci servono per le missioni successive. Per SLS non è così, e quindi il primo stock di questi 16 motori rimasti dal programma Shuttle è stato modificato per poterli portare al 111%. Quando finiscono questi motori, cosa succede? Ovviamente bisogna farne dei motori nuovi, ed ecco che entrano in gioco gli RS-25 della generazione E, perché adesso stiamo parlando di RS-25 della generazione D come Domodossola, e questi motori E potranno essere portati fino al 113%, perché sono motori completamente nuovi, sono sì RS-25, ma sono costruiti da zero con le tecnologie che abbiamo adesso, quindi la stampa 3D e tutta l'ottimizzazione che nel processo di produzione che si è avuto in 30 anni di storia, e quindi possono essere ovviamente più performanti. E prima però di passare alla produzione vera e propria dei motori RS-25E, l'Aerojet Rocketdyne, che è l'azienda che si occupa della produzione di questi motori, ha a disposizione 2 ulteriori motori rimasti dall'eredità dello Shuttle, quindi oltre ai 16 che abbiamo detto sono già stati assegnati a missioni, alle prime 4 missioni di SLS, ci sono 2 RS-25 chiamati Developed Engine, che servono appunto per essere una specie di ponte da quello che sarà la versione D alla versione E. Quindi questi sono già stati modificati più pesantemente. Hanno già fatto delle accensioni, però non di lunga durata, e sono in realtà hanno già dimostrato per brevi durate di riuscire ad arrivare a questo emblematico fattore del 113%. Cosa sta per succedere tra poco allo Stennis? Che uno di questi 2 motori verrà acceso per, direi, 4 minuti, comunque per un periodo di tempo un po' più lungo fino a quello che è stato fatto fino adesso, e sarà portato per più tempo anche a questa soglia del 113% per vedere come si comporterà. Sono tutti dati che tornano utilissimi ad Aerojet Rocketdyne per poter, insomma, avviare la linea produttiva vera e propria dei nuovi motori RS-25, quella che in gergo viene chiamata la production restart. E quindi di fianco allo stesso test stand che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quindi il test stand B, in particolare il B2, dove è stato effettuato dove doveva essere effettuato questo la green run test, cioè l'accensione del vero primo stadio della prima missione Artemis. E vi rimando alla puntata scorsa per recuperare quello che è successo durante questo test, che non è andato bene, però non è stato nemmeno un fallimento totale, poteva andare meglio, però poteva anche andare molto peggio. C'è un altro test stand che adesso stiamo vedendo in sovraimpressione se ci state seguendo in diretta, e che si chiama il test stand A, ovviamente se l'A era il B. In particolare nel banco di prova A1 verrà installato l'RS25 che vedete nella fotografia, e quello in particolare col seriale 0528 se siete amanti della Cabala. E a breve dovrebbe esserci questa accensione. Era stata programmata, direi, per le 22 ore italiana, quindi adesso sono le 21:52 nel momento in cui vi stiamo parlando, se ci seguite in differita. Quindi su NASA TV probabilmente, anzi sicuramente, sarà mostrato in diretta questo test, che non è altro che poi di un, insomma, se avete già visto una prova di accensione di un motore, di fatto si vede questa grossa colonna di fumo e di vapore, visto che stiamo parlando di motori alimentati a idrogeno e ossigeno, è una semplice da fuori dimostrazione di potenza incredibile. Però il test è molto più interessante dal punto di vista ingegneristico, per vedere se, insomma, le modifiche che stanno subendo questi development engine in questi mesi stanno portando a dei risultati buoni, e finalmente poter avviare la produzione di nuovi motori, perché, insomma, speriamo che SLS voli più di 4 volte, quindi comunque ci servono altri motori più performanti per anche poter...
Intanto...
Vai Paolo.
No, concludi pure, continuo pure.
Sì, sì, c'è poco altro da dire. Adesso vi sapremo dire durante il corso della puntata se il test si è svolto, se è andato bene. Poi chiaramente per dettagli più precisi vi rimandiamo poi alla puntata, sì, della puntata della settimana prossima. Però per farvi capire, insomma, la situazione che abbiamo occhi ovunque questa sera.
Intanto a Boca Chica è iniziato l'engine chill, cioè il raffreddamento dei motori, quindi non siamo lontani da un'accensione di qualche tipo. Ma continuano ad arrivare notizie contraddittorie dalla FAA.
Anche sul forum, però, vediamo che sembra che ci sia non è detto, perché sembra che stiano depressurizzando i preservatoi, quindi mi sappiamo dire. Comunque adesso stiamo seguendo anche noi.
Da un lato sembra che le trattative con la FAA siano ancora in corso, dall'altro il conto alla rovescia prosegue, possiamo solo seguire questa situazione. Invece una cosa certa è l'attività extraveicolare che si è svolta sulla Stazione Spaziale Internazionale e che ha riguardato una tecnologia, un'infrastruttura sviluppata proprio dall'ESA, da noi europei. Di cosa si tratta, Veronica, e cosa hanno fatto gli astronauti questa volta?
Sì, allora, quella di ieri, 27 gennaio, è stata la prima attività extraveicolare su 4 al momento pianificate per adesso, poi ce ne saranno molte altre. Gli astronauti incaricati erano Mike Hopkins con il EV1, come lo si chiama? Nominato
EV1 il capo squadra, il leader,
il nominativo, invece Ivi 2, quindi il secondo,
O
l'aiutante,
anche
tra
il ruolo.
virgolette, era Victor Glover. E cosa hanno fatto? Hanno installato l'antenna Colca, ossia la Columbus antenna in banda K, che andrà ad aumentare la banda dei dati che arrivano dalla stazione spaziale. Quindi gli esperimenti effettuati sulla stazione spaziale, a volte questi dati tornano, vengono, i dati degli esperimenti vengono inviati a terra tramite il sistema statunitense, quindi la costellazione EDRS. Ci sono delle antenne che comunicano con questi satelliti EDRS e poi inviano i dati a terra, però tutta questa struttura ha comunque la sua età e di conseguenza anche la banda disponibile è un po' limitata, anche perché la usa NASA, la usa ESA, la usano in diversi. Quindi cosa ha fatto ESA? Ha costruito un'antenna apposita per il modulo Columbus, che si chiama appunto antenna Colca, da installare all'esterno del modulo Columbus per aumentare questa banda a disposizione, così i dati che arrivano dagli esperimenti arrivano prima, arrivano in maggior quantità, addirittura ancora adesso si utilizzano delle memorie fisiche proprio dove registrare i dati degli esperimenti ed inviarli a terra fisicamente con la navetta successiva, con la cargo, con la Dragon successiva. Invece così, insomma, tutto sarà molto più semplice. Quindi, ecco, e questo era un lavoro. L'altro lavoro era la preparazione per i futuri pannelli solari che andranno ad essere installati sulla stazione. E, pannelli solari di cui parleremo più avanti perché nelle prossime EVA, ci si focalizzerà particolarmente su questi pannelli AI ROSA. Allora, Victor e Mike sono usciti dall'airlock da Quest, che credo sia la seconda volta, o forse ce n'è stata una terza. Comunque, è una delle primissime volte che si utilizza questo airlock per uscire, questa camera di
No, no, no,
compensazione.
no, non è vero, lo usano sempre queste gli americani. Eh?
Era il Pierce allora
Sì,
che erano
no,
usciti l'altra
le
volta.
EVA
Ok.
dal lato americano sono sempre da queste, perché è
Da
l'unico airlock
Quest,
che
ok.
c'è nella parte americana della ISS.
Allora, cancellate quello che ho detto prima, sono usciti da Quest come sempre. E a mezzogiorno e 50 teoricamente doveva iniziare l'EVA alle 13:05, 06, ma si sono preparati molto in anticipo. Addirittura durante i preparativi erano arrivati a 40-50 minuti di anticipo e sono usciti con una ventina di minuti di anticipo rispetto al solito. Mike Hopkins si è portato verso il modulo Columbus agganciandosi sulle varie maniglie che si trovano all'esterno della stazione. Invece Victor Glover si è agganciato al foot restraint, che è quella piattaforma per i piedi che aveva usato anche Luca Parmitano nelle sue scorse EVA, che è a sua volta agganciata al Canadarm. Il Canadarm era guidato dall'interno della stazione da Kate Rubins e come secondo, diciamo, c'era Soichi Noguchi. E quindi Mike Glover si è infilato con i piedi in questo foot restraint e ha raggiunto Hopkins all'esterno del modulo Columbus. Qui hanno tolto quattro bulloni che c'erano già fuori sulla scocca del modulo Columbus e hanno installato l'antenna Colca. Dopodiché si sono portati verso la piattaforma Bartolomeo, che è laterale al modulo Columbus, che è salita da poco, tra l'altro, è da poco che è sulla stazione. Questa piattaforma Bartolomeo serve per installare in futuro degli esperimenti che devono essere esposti al vuoto dello spazio, quindi potrebbero esserci esperimenti di nuovi materiali per vedere come reagiscono all'ossigeno atomico che c'è all'esterno della stazione o alle radiazioni del sole. Insomma, si vuole vedere come alcune cose reagiscono nel vuoto dello spazio. E possono essere quindi installati sopra questa piattaforma, che ha quindi vari slot per l'installazione, che al momento invece erano occupati dai cavi che servono per attivare questa piattaforma stessa, perché la piattaforma sarà quella che darà potenza agli esperimenti che saranno installati lì e fornirà i dati e recupererà i dati degli esperimenti stessi, quindi c'è una serie di cavi da installare e da agganciare. E tra questi cavi c'erano anche quelli che servono per l'attivazione dell'antenna colca. Quindi il passo successivo era staccare questi cavi dai ganci che si trovano sulla piattaforma Bartolomeo, passarli lungo la scocca esterna del modulo Columbus e andare ad agganciare le varie prese al posto giusto. Cosa che hanno fatto, ma ahimè, durante l'installazione dell'antenna colca a terra non hanno visto quello che volevano vedere, cioè i dati sembravano non sembravano arrivare dati, c'erano dei problemi. Poi si è scoperto che probabilmente i riscaldatori dell'antenna stessa sembrava che avessero dei problemi. Questa antenna è esposta al vuoto dello spazio, quindi ha bisogno di mantenere una determinata temperatura e per questo ha dei riscaldatori. Sembrava appunto che non funzionassero. Allora Mike e Glover, con i comandi da terra, con l'aiuto da terra, insomma, a loro è stato chiesto di staccare e riattaccare i cavi, classica cosa che facciamo tutti quando qualcosa non va. Ancora questi dati non arrivavano bene, c'era qualcosa che non andava, è stato detto loro di ok, andare avanti con le prossime operazioni, intanto da terra cercavano di capire che cosa era successo. Quindi cosa hanno fatto? Sono andati ad installare i cavi di Bartolomeo e anche qui c'erano dei problemi, li hanno sganciati, li hanno riagganciati, anche qui i dati non arrivavano correttamente e non si capiva insomma che cosa era successo. Quindi siccome avevano anche degli altri compiti da portare avanti appunto nella zona dei pannelli solari, ma la zona dei pannelli solari è parecchio lontana rispetto a Columbus, nel frattempo sono ritornati all'airlock, hanno riposto gli strumenti che avevano, che servivano loro per eseguire tutte le connessioni che teoricamente erano eseguite correttamente, quindi non c'era, cioè per loro non potevano fare altro in EVA, quindi hanno riposto gli strumenti, ne hanno presi altri per andare verso i pannelli solari, ma visto che erano nel modulo Airlock in Quest, lì è stato loro chiesto di eseguire un altro task, un altro compito. Sembrava che ci fosse un pin, non ho capito bene che cosa fosse da sostituire. E sono rimasti lì per un po', alla fine si è visto che no, andava tutto bene, ma visto che erano lì prima di andare ai pannelli solari e visto che era passato un po' di tempo e da terra hanno continuato a lavorare su questi problemi che ci sono stati su Bartolomeo e su Colca, da terra è stato chiesto loro: aspettate, non andate ai pannelli solari, tornate nella zona di Columbus e a questo punto togliete la copertura termica che c'è sull'antenna colca, perché più di così voi non potete fare. La copertura termica serve per proteggere l'antenna dalle radiazioni del sole, dal calore, dalle micrometeoriti, però l'antenna ormai era installata, per funzionare correttamente dovevano togliere questa copertura. Gli eventuali problemi sarebbero stati comunque risolti da terra, quindi sono andati al di fuori del modulo Columbus e Victor Glover ha tolto questa copertura gettandola nell'atmosfera. Qui c'è un video carino che volevo mostrare del momento del jettison, vediamo se riusciamo a ricondividere lo schermo. Dunque, finestra dell'applicazione, la scheda, eccolo qui. Cemento del... Quindi Victor si è portato con l'aiuto di Kate, agganciato al foot restraint lontano dal modulo Columbus e in una zona in cui non avesse davanti altri moduli o altri pannelli solari o altro hardware esterno della stazione spaziale, da terra gli hanno chiaramente detto di posizionarsi in una determinata, lungo una determinata linea per evitare che gettando la copertura andasse a colpire parti della stazione spaziale. Quindi abbiamo questo Victor Glovell alla sua prima EVA, agganciato solamente per i piedi nel buio completo dello spazio, perché in quel momento erano nella zona notturna, cioè, e qui si vede, si riesce a vedere? E si vede il
Magari
momento
prova
del...
a cliccare l'icona del tutto schermo.
Sì, non so se... ok. E qui si
Sì,
vede.
se non ci state guardando, praticamente questa manovra, cioè, non è solamente un gesto che l'astronauta compie con le braccia, ma si aiuta con tutto il corpo, piegandosi leggermente indietro con la schiena e poi spingendo avanti con tutto il corpo per dare la giusta spinta a questo pannello. Ecco, vediamo che si piega all'indietro, poi prende la spinta e lo
Esatto, quindi
rilascia.
voi immaginatevi di essere nello spazio agganciati solo per i piedi con in mano questa copertura e per la vostra prima volta nella vita eseguire questa operazione, no, di spostarvi, di sbilanciarvi verso in avanti e quindi dovete avere completa fiducia sul foot restraint e su come voi stessi vi siete agganciati all'interno di questo aggeggio. Quindi è stata sganciata questa copertura, torno un attimo indietro qui. Esatto. Aspetta che ho perso il momento. Niente, e poi sono tornati quindi insieme verso il modulo Columbus e si sono portati verso la zona dei pannelli solari. Lì che cosa dovevano fare? Dovevano sganciare due placche che servivano, perché adesso non servono più, come aggancio alla mano dextre, che è quel modulo aggiuntivo, quella serie di agganci aggiuntivi
Quell'accessorio aggiuntivo.
accessorio, esatto, del Canadarm. Al Canadarm può essere agganciato questo dextre, che è un... In pratica è un coltellino svizzero, ci sono una serie di agganci più piccoli, possiamo vederle come le dita, no? Se il Canadarm è la mano, questo dextre sono le dita che riescono a prendere degli strumenti più piccoli che il Canadarm stesso non riuscirebbe a prendere. Ma in quella zona non servono più quindi questi agganci a dextre e sono stati tolti perché poi lì andranno ad essere installati i pannelli solari AIROSA. Finito questo task, sono tornati all'Airlock, a Quest, e sono rientrati nella stazione spaziale dopo 6 ore e 56 minuti, se non sbaglio. Sì, quindi poco meno di 7 ore di attività extraveicolare, che è parecchio. Di solito le attività durano sulle 6 ore, 6 ore e mezza, a questa volta quasi 7 ore. La prossima attività sarà il 1º febbraio, quindi lunedì prossimo, e saranno protagonisti sempre loro, Victor Glover e Mike Hopkins. Le attività extraveicolari in genere sono un po' noiose da seguire, perché appunto abbiamo queste 7 ore in cui se non si ha un'idea di quello che devono fare, dei vari compiti uno dietro l'altro, non è semplice seguirle, non c'è una lista di compiti, a volte i due astronauti vengono ripresi dalle telecamere esterne della stazione, quindi più o meno si capisce dove si trovano, a volte invece spesso si vedono le riprese dalle loro stesse videocamere che hanno sul casco e si vedono le cose nel dettaglio, si vedono le loro mani, si vede qualche oggetto, non si capisce bene che cosa stanno facendo. Anche le comunicazioni con terra sono quasi in codice, diremmo, perché comunque NASA utilizza molti acronimi, loro sanno esattamente a che cosa si riferiscono, però da casa è un po' più complicato. Raffaele Di Palma è riuscito
Che
con il
abbiamo anche in
suo...
chat e salutiamo. E
Ciao, ciao Raffo, con
ringraziamo.
il modulo con il software DAG è riuscito a capire le varie fasi di questa EVA, poi anche NASA comunque ci dà una mano perché qualche giorno prima rilascia quell'animazione in cui riusciamo a capire quali sono i vari compiti, e ha scritto un bellissimo articolo che sarà a corredo di questa news nel podcast, nelle note dell'episodio, dove va a spiegare proprio tutti quanti i passaggi che sono stati fatti. E grazie a questa guida siamo riusciti a fare un bel live tweet su Twitter per farvi capire, insomma, e per capire noi stessi a che punto eravamo e che cosa stava succedendo. Il bello delle EVA, di guardarle, è anche l'interazione tra i due astronauti, tra gli astronauti in EVA e gli astronauti all'interno della stazione, e tra l'equipaggio e il flight director a terra, o comunque chi li segue per dare loro comandi, perché ogni tanto la battuta scappa. Ad esempio Victor Glover era all'esterno della stazione per la sua prima volta e nessuno ha detto niente, finché a un certo punto Mike gli ha chiesto: allora Victor, tutto bene? È una meraviglia, ha detto, che visione, una cosa del genere. È carino, insomma, vedere queste interazioni e capire anche il loro carattere da queste piccole cose, ecco.
Rimaniamo sempre su questa notizia, perché c'è una domanda che riguarda proprio l'attività extraveicolare. Monica si chiede, dice: subito dopo aver tolto il casco agli astronauti al rientro dell'EVA, Soichi Noguchi ha scattato una foto molto ravvicinata della faccia, testa di Glover e Hopkins con una macchina fotografica particolare che aveva una specie di ventaglio. Qual è lo scopo? Serve a misurare qualcosa in particolare? Voi avete delle ipotesi, lo sapete?
Non ho visto quella parte. Infatti sto andando...
Neanche io.
Un'ipotesi che faccio io, intanto, magari potete verificare, chiedo anche alla chat se qualcuno può confermare, è che, avendo fotografato la testa, forse cercava di fotografare il cuscinetto che hanno gli astronauti dietro la testa, che controllano se è umido e quindi se può essere uscita dell'acqua dal sistema di raffreddamento della tuta, come accadde alla famosa attività extraveicolare di Luca Parmitano. Questa è un'ipotesi che faccio, è un particolare interessante, non ho seguito quel momento in particolare, ma visto che è stata ripresa la testa degli astronauti, mi è venuto in mente...
Diciamo che l'operazione di fare fotografie dettagliate delle tute cioè è una cosa di routine, però ero curioso anch'io di sapere, di vedere questo ventaglio, per capire se magari potevo dare qualche interpretazione.
Potevi riconoscerlo come fotografo, se era un accessorio, poteva essere magari un flash...
Certo è che dopo quello che è successo a Luca,
qualche tipo di sistema
spessissimo direi che ormai è una procedura consolidata fare un sacco di foto ultra
controlli
nel punto dove si aggancia,
di questo genere,
dove si chiude il casco.
Sì, anche durante la preparazione pre-EVA, mentre Victor e Mike erano nell'airlock, è stato chiesto da terra, quindi è stata aggiunta questa nuova procedura di verificare se avevano acqua nel casco, nonostante fossero all'interno della stazione, ancora durante la fase di prima ancora della depressurizzazione del modulo, quindi sono state aggiunte procedure dopo l'avventura di Luca.
Intanto vediamo se ci sono aggiornamenti intanto dalla NASA, dallo Stennis Space Center.
Sto aggiornando NASA TV, e per adesso sta continuando, diciamo, la programmazione a
regolare,
rotazione standard.
Quindi nessuno...
Da Boca Chica,
ecco.
Sembra che abbiano sicuramente depressurizzato la Starship, però non è chiaro se ricaricheranno o per oggi non se ne parla.
Un'ipotesi che facevano di questa depressurizzazione che vogliano riciclare, cioè ripetere la procedura per una nuova pressurizzazione, quindi prendere tempo in qualche modo per vedere se si riesce. Questa è l'ipotesi che mi sembrava di aver capito.
Sì, anche perché sono tutti, in qualsiasi modo comunque sono dati utili anche per loro, vedere come si comporta, come si comporta in serbatoio dopo dei cicli ravvicinati di riempimento e svuotamento.
La finestra di lancio eventualmente per stanotte finirebbe all'una, adesso sono le 22 e un quarto, ma
siamo ancora a metà, grosso modo, cioè verso, mancano due o tre ore ancora verso la fine del periodo possibile, però in molti fanno notare che il NOTAM attuale, cioè la restrizione dello spazio aereo attuale, prevede un'altitudine di fino a 2400 metri, che è meno dell'altitudine prevista per una missione di questo tipo di una decina di migliaia di metri. Volevi aggiungere qualcosa, Veronica?
Sì, che in questi casi, per i lanci degli Starship, siccome SpaceX fa i live ufficiali, questo è l'unico caso, o uno dei pochissimi, in cui potete tenere d'occhio l'account YouTube, o il sito stesso, però l'account YouTube di SpaceX. Quando vi arriva la notifica SpaceX è live fra 30 minuti, fra 10 minuti, o SpaceX è live, questo è uno dei casi.
Si va su Marte.
Sì, qualcosa succede. Poi, come l'altra volta, dopo 3 minuti, 4, chiudono il live perché non si fa niente, però allora abbiamo la conferma che questo giro il lancio non si fa. Però sì, tenete d'occhio, perché dico è una delle poche volte, perché succede che quando ci sono dei lanci, alcune persone si riferiscono all'orario che c'è sul video di YouTube, inizia alle tot ore. No, in quel caso spesso e volentieri mettono l'orario di inizio del lancio, ma il live inizia 20 minuti prima, quindi è un orario indicativo quello che viene messo su i video di YouTube. In quel caso seguite l'Astronautica Agenda, che allora lì avete l'orario del lancio e voi sapete che mezz'ora prima sintonizzatevi sui vari account, che sia NASA, che sia Arianespace, che sia Roscosmos, che allora lì andate sul sicuro. Però non fidatevi quasi mai degli orari, cioè non prendete quelli, gli orari dei video di YouTube, come oro colato, ecco, quelli no, tranne in questo caso.
E invece nella nostra missione siamo arrivati all'apogeo, cioè il momento di mezzo in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Cominciamo innanzitutto a ringraziare i nostri articolisti e revisori che scrivono e controllano le notizie pubblicate su astronautinews.it, di cui vi parliamo anche nel podcast. Podcast che è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se volete contribuire potete farlo in denaro con i bottoni di donazione che trovate sui siti astronauticast.it oppure sul sito dell'associazione ISA.it, oppure ugualmente gradito, ugualmente importante, condividendo i nostri contenuti sui vostri social preferiti o con i vostri amici. Potete condividere gli episodi del podcast, i video del nostro canale di YouTube, naturalmente gli articoli di Astronauti News, ed è ugualmente importante negli aggregatori, nelle piattaforme di podcasting, dare una valutazione, un giudizio, una recensione al nostro podcast. Questo è ugualmente apprezzato. In particolare, dicevamo, per le donazioni ringraziamo questa settimana Davide C, Dario M, Gianpietro F, Marco D E, Nicola A, Filippo G, Mirko R, Roberto S, Emanuele MM, Alberto Z per 2, Marco O e Giulio B per le loro donazioni, quindi per il loro supporto. La nostra missione però prosegue con le rubriche, la prima delle quali è le storie di noi.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Diversi astronauti hanno citato fra le ragioni della loro scelta professionale, della loro idea di diventare astronauti, delle fonti di ispirazione di due tipi. Il primo tipo è naturalmente la realtà dell'esplorazione spaziale. E molti astronauti, per esempio, dicono di essere rimasti affascinati, ispirati e motivati dalle missioni Apollo, cioè dalla conquista umana della Luna. Ma diversi altri astronauti, soprattutto gli astronauti dall'era del programma Shuttle in poi, riferiscono di essere rimasti ispirati anche da una fonte che riguarda la fantasia, la narrazione, la fantascienza, in particolare l'immortale serie di fantascienza Star Trek. Fra questi astronauti c'è l'ex astronauta della NASA, Mae Jemison, che si è ispirata proprio, ha avuto tra le sue fonti di ispirazioni principali proprio Star Trek. Mae Jemison in realtà ha avuto una vita molto avventurosa, molto ricca dal punto di vista professionale, che si è intrecciata con le vicende di Star Trek più della semplice ispirazione. E che Mae Jemison abbia avuto una ricca serie di interessi e di attività lo dimostra innanzitutto la sua formazione culturale universitaria, perché Jemison è un ingegnere chimico e anche un medico. E ha iniziato a lavorare anche, soprattutto come medico, arruolandosi negli Space Corps, cioè una associazione umanitaria americana che l'ha portata in giro per il mondo proprio a svolgere la sua professione di medico. Ma questi interessi professionali in ambito scientifico non sono state le uniche attività e gli unici interessi di Mae Jemison, che ha avuto interessi anche in ambito artistico. Fin da bambina, Jameson sognava di diventare una ballerina e all'età di 14 anni fece addirittura un'audizione per la parte della protagonista di West Side Story, il leggendario musical americano. Non venne presa per la parte della protagonista, ma ottenne comunque un ruolo di ballerina di fila in questo musical di grande successo. Abbiamo detto l'ingegneria, abbiamo parlato dell'ingegneria, della medicina, del ballo, e un'altra passione è stata quella per l'astronautica, per l'esplorazione dello spazio, che l'ha portata a una selezione della NASA per diventare astronauta, per la quale è stata scelta entrando a far parte nel 1987 nella classe di astronauti della NASA di quegli anni. La sua opportunità di volo, la prima e unica opportunità di volo della sua carriera da astronauta, arrivò nel settembre del 1992 con la missione STS-47, che la portò nello spazio a bordo della navetta spaziale Endeavour tra il 12 e il 20 settembre del 1992. Si trattò di una missione Space Lab, in cui cioè nella stiva dello Space Shuttle Endeavour, venne installato un laboratorio per una serie di esperimenti che riguardavano proprio le competenze di Jameson, molti esperimenti anche biomedici. Come dicevamo, STS-47 fu la prima e unica missione spaziale di Jameson, in cui però stabilì un primato molto importante, soprattutto non solo per la storia dell'esplorazione spaziale, ma anche per la storia sociale e delle battaglie per i diritti civili, perché fu la prima donna di colore a volare nello spazio in questa missione STS-47, la navetta spaziale Endeavour. Poco dopo, pochi mesi dopo, Jameson lasciò la NASA e un attore e regista, LeVar Burton, venne a sapere della grandissima passione di Jameson per Star Trek. Non era un attore, un regista qualunque, perché Burton interpretava la parte del comandante LaForge nella serie di Star Trek The Next Generation. Era anche regista in questa serie e propose a Jameson di recitare in una piccola parte di un episodio di questa serie di The Next Generation, facendo quindi un cameo, una piccola partecipazione. Jameson recitò in questo episodio del 1993 intitolato Second Chances, una seconda opportunità, potremmo tradurre in italiano, in cui interpretò in questa piccola parte del tenente Palmer, un ufficiale a bordo di una nave della Federazione. E sapendo di questa sua grande passione della partecipazione a questo episodio, venne a seguirla, ad assisterla e a conoscerla sul set anche un grande idolo di Jameson, Nichelle Nichols, l'attrice che interpretò il tenente Uhura nella serie storica di Star Trek, che venne appunto a assistere Jameson sul set nelle riprese di questa parte nell'episodio. E Jameson ha detto che proprio il personaggio del tenente Uhura, quindi Nichols, era stato un suo modello di ruolo, una delle sue fonti di ispirazione nell'ambito della serie di Star Trek, di cui però apprezzava molti altri personaggi. E così Jameson, dalla realtà alla fantasia, non solo intrecciò ancora la sua vita con Star Trek, ma diventò anche la prima astronauta reale, cioè la prima astronauta professionista, ad aver recitato nella serie Star Trek con un cameo o con altre apparizioni. Ricordiamo per esempio in seguito anche l'astronauta della NASA Mike Fink, che ha recitato ancora in un episodio di Star Trek, se non ricordo male, anche con un altro astronauta. Chiedo conferma alle enciclopedie di Star Trek.
Che Terry Wirtz anche.
I nostri appassionati. Eh?
Anche Terry Wirtz.
Cosa dicevi, Ricky? Anche Terry Wirtz, è vero? Astronauti che conosciamo bene come ISA hanno recitato in episodi successivi, in apparizioni successive di Star Trek.
Sì, direi anche per questo, in questo caso.
Sì, nella serie Enterprise. Star Trek,
esatto.
Sì. Allora, anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E noi proseguiamo nella nostra missione con un'altra rubrica, che è quella dei link della settimana, in cui, Ricky, mi è venuto in mente che quando c'è una attività extraveicolare, una passeggiata spaziale, noi nerd andiamo alla ricerca di dati, possibilmente in tempo reale. Tu hai trovato una folta di dati particolarmente interessanti, dati in tempo reale sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Sì, è psichedelico se ci state vedendo in diretta in questo momento. No, in realtà è stata Veronica a scovare questa cosa, anche con l'aiuto, com'è che si chiama quel...
Jan Benecker.
Esatto, perché siamo tutti un po' nostalgici di quel bellissimo sito che era ISS Live, dove c'era, diciamo, un'interfaccia in cui venivano riprodotte proprio le console dei Flight Director di Houston, e cliccando sulle varie postazioni si aveva esattamente una riproduzione dell'interfaccia grafica che hanno i controllori di volo, con dei dati però telemetrici in tempo reale. Purtroppo il sito negli anni ha iniziato a funzionare a intervalli sempre meno regolari, fino a che recentemente, cioè il sito è ancora in piedi, le sezioni del sito sono ancora in piedi, ma la telemetria live purtroppo non era più disponibile. Bene, grazie a questa segnalazione sappiamo che la telemetria della ISS continua comunque ad essere in qualche maniera pubblicamente disponibile su questo sito, che vi mostra veramente i dati in maniera molto molto grezza, se vogliamo, ma anche molto molto efficace, perché se ci state vedendo in diretta vedete dei flash gialli che ci stanno a indicare che sono i dati che in questo momento sono aggiornati, mentre altri dati che non flashano magari hanno dei valori che sono lì da, magari non sono aggiornati ogni secondo come vediamo in questo momento, ma sono dei dati un po' più vecchi. Comunque per chi è, gli piace il genere telemetria dati in tempo reale, è fantastico, quindi potete vedere quanta energia stanno producendo i pannelli solari, quanta temperatura c'è a bordo e in quale modulo, il beta angolo della stazione spaziale in questo momento, la percentuale di non lo so, ce ne sono mille di azoto in un tal compartimento. È molto molto carino per gli amanti del genere, ovviamente.
Se tu, Ricky, nell'URL cancelli la parte finale, cioè quella con il nome del file, fermandoti sì, all'ultimo slash,
te, se vuoi proprio passare allo stadio successivo della nerditudine, abbiamo sì, la stessa cosa in formato tabella, diciamo. Quindi abbiamo la prima linea che ci dice di che console stiamo parlando. Adesso nella prima fila c'è scritto EVA, quindi sono tutti dati riguardanti lo stato delle batterie e soprattutto delle tute EMU. Sotto poi invece abbiamo le postazioni del centro controllo di Houston, quindi c'è Ethos, Spartan, Vivo, CHD, VVO, che sono tutti acronimi per le postazioni che sono presenti a Houston. Abbiamo la descrizione ovviamente di cosa stiamo parlando. Adesso sto guardando Ethos, la voce con scritto Avionics Cooling Fluid Temperature a nodo 3. Abbiamo che questa quindi la temperatura di questo fluido di raffreddamento su nodo 3 di 17 gradi, e sappiamo anche dall'ultima colonna che il dato è arrivato alle 21:31 tempo universale, quindi potete scrollare tutti i dati che volete, e magari se siete anche un po' pratici come programmatori potete anche catturare questi dati e magari farvi dei grafici, delle interfaccine per i fatti vostri, insomma, come direbbe Mike, potreste spistolarci come volete e ricevere e analizzare i dati come più preferite.
Quindi sono un aneddoto. Sì, poi pure...
No, no, vai, finisci Paolo.
No, io ho finito.
Dicevo che sono dati messi un po' alla rinfusa e non si capisce niente, ma è molto suggestivo.
Allora, anni fa i miei amici qui davanti mi fecero vedere questo sito che funzionava, ISS Live, e io ero tutta entusiasta perché appunto si vedeva le tute quando iniziavano a pressurizzare, quindi si capiva che quello che si vedeva su NASA TV era effettivamente quello che stava succedendo, no? Era fighissimo. Poi a un certo punto questo sito appunto ha smesso di funzionare, non l'hanno più aggiornato, e io ogni santa EVA vado a chiedere ai miei amici: ma questo sito qui funziona ancora? E loro: no, lo sai che non funziona. Ma questo sito qui funziona ancora? No, è sempre quello che hai chiesto l'altra volta, non funziona più. A sto giro, visto che c'era Ian Beneken che stava twittando, ed è un insider, non so se sia addirittura un controllore di volo, non lo so, comunque ne sa pacchi, allora stava twittando dell'EVA prima che NASA TV iniziasse il live. Gli ho chiesto: ma questo sito qui funziona ancora? Gli ho chiesto a lui, e lui mi fa: no, guarda, questo qua no, però c'è questa interfaccia qui che funziona. Ed è così che l'ho trovato. E dopo un po', siccome stavo parlando anche con Jonathan McDowell, perché gli avevo chiesto un'informazione sull'inizio e la fine delle EVA, che per NASA le considera in un modo, Roscosmos le considera in un altro, magari ve lo accenno dopo, e gli ho detto: ma tu lo conoscevi questo sito qua? E lui stesso mi fa: sì, però è da anni che non funziona più. Poi ci clicca su e vede l'orario in tempo reale, fa: no, aspetta, però questo funziona, mi sa che questo... E niente, mi diverto così.
Sì, va in ibernazione per anni e poi torna a funzionare, non esatto, si capisce chi ci sia dietro, esatto, e cosa faccia.
In merito all'inizio e alla fine delle EVA, dunque, una persona normale come noi, cosa penserebbe? Che l'EVA inizia quando si apre il portellone e finisce quando si chiude il portellone, e invece no, per i russi sì, funziona così, per Roscosmos funziona così, per i cinesi probabile che funzioni così, ma dobbiamo ancora capire, perché hanno preso tante la tecnologia spaziale dai russi fondamentalmente, quindi magari anche le procedure funzioneranno così, ma quello lo vedremo più avanti con la loro stazione spaziale. Per la NASA l'inizio delle EVA è calcolato nel momento in cui la tuta passa alla batteria interna. Quindi prima la tuta è agganciata alla stazione spaziale come potenza per l'aria.
Caricabatteria
della stazione spaziale. Esatto, caricabatteria, esatto. Nel momento in cui sono all'interno dell'airlock con la tuta addosso, con ancora i portelloni chiusi in fase di depressurizzazione, ad un certo punto poi la tuta passa alla batteria interna. Quello per NASA è l'inizio dell'EVA, quindi ancora prima dell'apertura del portello. Quindi la fine dell'EVA, voi direte, sarà il momento in cui gli astronauti rientrano, si chiude il portello, la tuta si aggancia alla stazione e passa all'energia della stazione. No! Perché no? La fine dell'EVA è quando... entrano, si chiude il portello, inizia la depressurizzazione. Sarà dopo che la tuta passerà all'energia esterna della stazione e tutto quanto. Quindi c'è questa differenza di tempi che, non lo so, su Twitter un follower ha commentato... Quindi praticamente fa è quando, tipo... Io inizio a contare la corsa da quando tiro fuori la tuta dalla lavatrice e finisco di contare la corsa quando chiudo la porta, entro in casa e mi rimetto a temperatura, una cosa del genere.
Esatto.
Quindi, ad esempio, Jonathan McDowell, che ci tiene a fare le cose fatte bene, cosa fa? Per ogni EVA si segna l'inizio della depressurizzazione, il passaggio della tuta ad energia interna, l'apertura del portello... E dopo le stesse cose al rientro, così si ha un punto di riferimento per tutti, così se arrivano gli indiani con la loro stazione spaziale, se arriva qualsiasi altro, sappiamo che cosa. È così, NASA è così.
Ecco, vorrei precisare che la fine di un episodio del podcast è quando cominciamo a fare i saluti, non quando esatto. Finisce la sigla, mi raccomando. Via Jonathan di annotare...
L'inizio è quando inizia la sigla.
L'inizio è quando finisce il momento di pausa che facciamo all'inizio. Dillo a Jonathan per quando prende nota degli orari di inizio e di fine delle nostre dirette.
Esatto.
Invece noi, prima di finire, prima dei saluti o prima di qualunque sia la definizione di fine dell'episodio, abbiamo ancora un'ultima rubrica, quello dell'Astronautica Agenda, i prossimi appuntamenti spaziali della settimana.
Allora, prima di partire con l'Astronautica Agenda, vedo che in chat il nostro amico Nuke99, Saturn Power, chiamatelo come volete, ci dice che l'accensione di test dell'RS-25 è programmata per non prima delle 23, quindi ancora almeno una ventina di minuti, e ci dice anche che i booster di SLS sono arrivati al terzo piano, perché non l'ho detto, ma nel frattempo al Kennedy Space Center stanno anche assemblando i due booster a 5 segmenti che andranno ad attaccarsi al core stage, che in questo momento è allo Stennis, e stanno impilando tutti i pezzi uno sopra l'altro e siamo arrivati al terzo piano. Mentre andando all'Astronautica Agenda, che vi ricordiamo è sapientemente aggiornata dalla Vero, vi dico che domani, 29 gennaio 2021, è il compleanno di Cristina Cook. Poi abbiamo un lancio di un lunga marcia 4C da Jingwan. L'orario previsto per il lancio è alle 5.45 del mattino. E il satellite fa parte di una serie di satelliti per la ricognizione. Continua la sessione SSTV di immagini trasmesse dalla ISS. Andate alla puntata scorsa in cui ho spiegato brevemente di cosa si tratta, ma è un argomento che ciclicamente, per fortuna, da radioamatore e per fortuna in calendario ci sono sempre più eventi di questo tipo. Ci saranno sull'Italia altri 3 o 4 passaggi forse domani per poter catturare queste immagini, volendo richiedere un paio di diplomi che ci sono. Trovate tutte le informazioni su Astronauticast, o anche sia su Facebook sia dai vari retweet che mi fa la Vero su Twitter. Abbiamo in ballo il salto di Starship, che non si capisce ancora se fanno recycling, cioè se riempiono di nuovi serbatoi stasera, oppure se tutto è rimandato domani. Quindi tenete le orecchie e gli occhi aperti. E saltiamo invece all'ultimo giorno di gennaio, quindi il 31 gennaio del 2021, abbiamo un lancio Starlink, questa volta il 17esimo/18esimo a seconda da dove lo cominciate a contare. Stiamo parlando sempre dal Launch Complex 39A di Cape Canaveral, sono sempre un batch di 60 Starlink, e il primo stadio rientrerà su Just Read the Extraction. Una cosa interessante da dire di Starlink è che nel lancio Transponder 1, che è stato effettuato questa settimana, un lancio di un Falcon 9 che aveva a bordo un sacco di satelliti, c'erano anche 10 Starlink che per la prima volta sono stati messi in orbita polare, visto che tutti questi satelliti di questo lancio erano in orbita polare, ne hanno approfittato anche quelli di SpaceX stessi per iniziare a riempire anche l'orbita polare, che è un'orbita molto importante per quanto riguarda soprattutto la comunicazione dei satelliti tra di loro. Tant'è che questi Starlink, pur essendo non quelli di ultimissima generazione ma della generazione precedente, sembra che avessero già equipaggiato a bordo il famoso sistema di comunicazione laser, che serve ai satelliti per poter comunicare tra di loro senza dover fare dei rimbalzi strani da terra, e quindi rendere molto 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 più efficiente tutta la comunicazione tra di loro e abbassare notevolmente la latenza per l'utente finale, che quindi si ritrova il suo segnale rimbalzato meno volte per arrivare al gateway, quindi arrivare su internet. Quindi molto interessante questa cosa. Se avete uno dei vari visualizzatori su internet che vi mostrano tutti i satelliti Starlink messi in orbita fino a questo momento, avrete notato che per adesso tutti viaggiavano nella stessa fascia, che è praticamente quella della ISS, perché vengono lanciati anche loro circa a 51 gradi. Ora vedrete che ci sono alcuni satelliti solitari assolutamente fuori da questo piano orbitale, che invece vedete che praticamente girano in verticale perché sono appunto su un'orbita polare. Andando invece a febbraio, il primo di febbraio abbiamo la EVA-70, quindi come ci accennava Vero prima quando si era raccontato la notizia, saranno sempre Hopkins e Glover a condurla, e principalmente si occuperanno della sostituzione delle batterie della ISS, che insomma tutta la sostituzione di tutte le batterie della ISS è stata una lunga campagna di EVA che pian piano si porterà a termine questa procedura, ma anche il buon Victor e il buon Mike sono impegnati in questa cosa. Volendo, martedì 2 febbraio c'è una visita virtuale in Airbus con i moduli di servizio ESM2 ed ESM3, quindi potete andare su il sito di ESA, in particolare ESA Web TV, e dalle 11.30 alle 12.30 c'è questa visita virtuale appunto al European Service Module, quindi stiamo parlando del modulo di servizio che andrà ad accompagnare Orion nelle missioni Artemis future. Prima della puntata 16 di Astronauticast abbiamo ancora un lancio Starlink, quindi se tutto rimane come programmato ci ritroveremo la prossima settimana a avere ben 120 satelliti Starlink in più in orbita, sempre in lancio da Cape Canaveral, sempre dalla rampa 39A, e insomma solita storia, però ormai che dovresti esserci abituati, però la costellazione deve essere riempita di tantissimi satelliti, quindi ci sta che lancino a questo rate.
Per noi invece è arrivato il momento di accendere il motore per frenare. Rientrare nell'atmosfera.
Monica
ci ha mandato su Facebook le foto di Suici che fotografa Victor. Vediamo se riusciamo a capire.
Fa vedere. Dall'Olimpico.
Finestra dell'applicazione.
Dall'Olimpico di Boca Chica.
Ascolta, facciamo una cosa. Il mio intero schermo, che mi trovo meglio, io ho delle difficoltà a condividere le cose, ve lo dico. E si vede piccolo, no?
Allora, ci ha mandato queste foto, prova a cliccare il bottone del tutto schermo o a ingrandire.
Se premi CTRL
Contro le più, così, esatto.
Vicina, vicina?
Allora.
Ah, ok, è un anello, luminoso. No, praticamente...
Spara flash?
No, è una luce ad anello, tipo quella che hai, penso anche tu, vero?
Ah, questa.
Sì.
Che praticamente per
influencer.
Sì, sì, è un esatto. Per avere, chiaramente, dovendo mettere l'obiettivo della macchina fotografica in punti molto coperti, come diciamo lo spazio che c'è tra il collo e magari il bordo della EMU.
E l'anello della tuta.
Ovviamente se tu fai una foto col flash, il flash si spara in faccia al povero Mike, però diciamo la zona con cui tu vuoi andare a fare la foto con l'obiettivo rimane in ombra, anzi la testa di Mike farebbe ombra del flash. Le luci ad anello servono proprio per fare gli scatti il più ravvicinati possibili ad un soggetto, quindi visto che la luce del flash è chiaramente fuori asse rispetto all'obiettivo, quindi al percorso ottico della macchina fotografica, va benissimo se tu devi fare una foto ad una persona che sta davanti a te a un metro. Se tu metti la macchina fotografica sul tavolo per voler fare la foto alla trama della tovaglia, è chiaro che la luce ti viene sparata non proprio esattamente dove c'è l'obiettivo, quindi ci sono queste luci ad anello, questi flash ad anello, proprio per poter avere una illuminazione uniforme su punti molto ravvicinati sull'obiettivo.
E la zona di ripresa del collo farebbe pensare proprio a un tipo di ispezioni simili a quelle di cui parlavamo. Che ne pensate?
Assolutamente, perché proprio da lì, ricordiamo che la prima cosa che Luca quando iniziava a riempirsi il casco di acqua è bagnato sulla nuca, e quindi è probabilmente uno dei punti critici anche dei meccanismi di queste EMU, e ci sta anche per fare delle foto molto ravvicinate, così gli ingegneri possono vedere ad esempio se ci sono delle piccole goccioline di condensa che starebbero appunto a segnalare che il problema magari non c'è una perfetta tenuta e quant'altro. Quindi sì, è un flash ad anello.
Francesco dice: ma quanto ne sapete, bravi, è Ricky che sa le cose, è Ricky che sa queste cose, bravi.
No, mi è andata bene, perché poi magari se era uno strumento magari che NASA aveva progettato specificatamente per questa cosa, magari dicevo no, che cavolo è, no, invece è andata bene.
Ma Ricky è un fotografo glamour che fotografa gli influencer, quindi queste cose le sa ovviamente.
Va bene, facciamo partire le zampine.
È arrivato veramente il momento di accendere il motore, rientrare nell'atmosfera e terminare questa missione. E risalutiamo il nostro equipaggio, a cominciare dalla green screen queen Veronica.
Quanto è difficile green screen queen, bravo Paolo.
Green screen queen, uno show di lingua.
Ciao ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21.30, ma fate anche 22.
Salutiamo anche l'abominevole uomo delle alture di Modena.
Sì, che in effetti se mi state vedendo, vedete, c'ho la barba, i capelli, ormai sto diventando un Sasquatch.
È lì in montagna, insomma, siete tutti così abominevoli. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete innanzitutto continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e poi leggere le ultime notizie su astronautinews.it. E fino al prossimo episodio, ad Astra!
Vichirichi!
Dimmi.
Wikiriki, Wikipedia. Wikipedia. Pasquale dice in chat che sei un Wikiriki. Perché sei Wikipedia.